Avanzava al trotto leggero, instancabile, che aveva imparato osservando le gazzelle durante le lunghe giornate d'estate, quando, portando i bufali al pascolo, li abbandonava per addentrarsi nella foresta. Un trotto che non stancava e che, spesso, l'aveva salvato dagli assalti dei compagni. Quei giochi, quelle fughe, l'avevano addestrato. Per esperienza sapeva che era meglio mettere molta strada fra lui e gli inseguitori. L'eco del tam-tam si spandeva d'intorno. Per molte miglia l'avrebbe ancora intesa e, con lui, l'avrebbero intesa tutti i cacciatori che battevano la pista e i villaggi che erano al di là del fiume. Tutta la grande tribù degli Zuazi avrebbe saputo. E gli esploratori lo avrebbero cercato. Si fermò nel folto di una macchia. Poco distante, l'urlo di caccia del leone aveva risvegliato la foresta. Doveva abbandonare il
La pioggia del
sentiero.
giorno
Non era
avanti aveva reso
prudente
il terreno
seguire quella via.
mobile e su di esso si tagliavano nitide sulle impronte. Correndo tutto intorno, confuse le tracce, poi si accucciò presso un cespuglio. Era inutile andare così, a caso. Al di là del fiume, nel cuore della foresta, in un'ampia radura, vi erano resti di un grande villaggio. Di un grande villaggio, antico quanto il sole, delle capanne di pietra. Glielo aveva raccontato Amunai, e quando gli parlava della città morta, faceva tutti gli scongiuri possibili, perché il luogo, diceva, era abitato dagli spiriti del male. Se voleva sfuggire ai cacciatori, doveva raggiungere quel luogo. Lì nessuno l'avrebbe cercato. Ci volevano 3-4 giorni, conoscendo la pista. Con la rapidità di uno scoiattolo si arrampicò su un albero. Lassù, a cavalcioni del ramo più alto, osservò il cielo. La grande stella era alla sua destra. Doveva tenerla sempre alla sua destra se voleva raggiungere la città morta. Stava per discendere quando un leggero rumore lo fece rimanere immobile, con il cuore in gola. Uno scricchiolio, un ramo spezzato. Trattenendo il respiro, aguzzò lo sguardo. Tra le fronde dell'albero poteva scorgere il sentiero. Scivolò un po' più basso e attese. Nessun rumore estraneo alla vita della foresta.
Il leopardo stava cacciando un miglio distante, poco prima il suo grido disperato, di animale affamato che non trova cibo. Era echeggiato nella giungla e aveva reggiato il sangue nelle vene del ragazzo. Un capriolo aveva attraversato di corsa il sentiero e una scimmia gli urlava dispettosamente dietro. Lontano, lontano un gruppo di iene stava ridendo, un riso beffardo, crudele. Poi esaudì un rumore che non riuscì a definire. Pareva come se qualcuno schiaffeggiasse leggermente. Attese, ed ecco comparire Sam Hushi e due giovani guerrieri del villaggio. È passato di qui, le tracce sono nitidissime, diceva Sam. Una vacca e tre pecore, per ciascuno se riusciamo a prenderlo. Sarà uno scherzo. Camminavano soddisfatti quando Sam Hushi fece un cenno. Gli altri due gli si avvicinarono e si chinarono a osservare il terreno. Cominciarono a discutere. Deve essere nei dintorni, disse Sam. Ci scommetto che sta dormendo qui vicino. Già, le tracce si confondono. Guardate, disse uno dei più giovani. Era lui che stava facendo uno strano rumore. Lo strano rumore. La piccola daga legata alla cintola gli batteva ogni passo sulla coscia.
Ascoltate, disse Sam Hushi, io proseguirò lungo il sentiero. Tu. E si rivolse all'uomo della daga. Frughi fra queste macchie mentre Soliman batterà la zona più avanti. Volete? Bene, rispose Soliman. Andiamo. Avevano fatto pochi passi quando Saemushi gridò: "Ehi, Mur! La daga ti batte sulla coscia e fa rumore!" Mur la sciolse e non si udì più nulla. Presero ognuno per la loro via e scomparvero. Isa attese ancora, poi scivolò lentamente sul tronco. La caccia era iniziata. Se voleva ritornare un giorno al villaggio, doveva aprire bene gli occhi e le orecchie. Anziché proseguire, ritornò sui suoi passi. E quando vide lontani ancora i fuochi della tribù, si arrampicò su un albero e a cavalcioni di biforcazione si addormentò.
Le prime 2 settimane furono terribili per Isa. Il piccolo spiedo non era buono per cacciare e a distanza. Doveva strisciare fin presso l'animale se voleva colpirlo, ma ogni volta questi notava a tempo la sua presenza e fuggiva spaventato. Così doveva accontentarsi di rodere qualche radice o di masticare qualche ciuffo d'erba. Ma anche questo cibo bisognava saperlo trovare. I primi giorni aveva mangiato una pianticella, gradevole, lì per lì. Poi, atroci dolori l'avevano assalito e aveva creduto che gli spiriti del male fossero venuti a prenderlo per punirlo di tutte le volte che lui si era infischiato di loro. Imparò così a conoscere quali piante fossero commestibili e quali velenose. Anche per la frutta dovette esercitarsi a lungo e scoriarsi in tutte le parti del corpo, prima di imparare a destreggersi agevolmente di ramo in ramo, fino a raggiungere quello più sottile, ove immancabili erano i frutti più saporiti. Diversi capitomboli, dall'alto, per fortuna, senza gravi conseguenze, gli insegnarono a riconoscere un ramo buono da un tarlato, e le scimmie gli furono ottime maestre nel mostrargli come ci si potesse lanciare da un ramo all'altro senza spaccarsi la testa sul terreno.
Ma la cosa più difficile fu accendere il fuoco. Non aveva pietre focaie e, ricordando ciò che aveva visto fare spesso nel villaggio, provò ad accenderlo sfregando 2 pezzi di legno. In quei giorni si pentì amaramente di non aver osservato bene come procedeva la faccenda. I 2 legni si riscaldavano. La fronte gli si imperlava di sudore, le braccia gli doloravano, ma il fuoco non veniva. Allora invocava tutti gli dèi, e gli spiriti buoni e i maligni, poi li imprecava tutti insieme. Ma del fuoco nessuna traccia. «Oh, Dio del lampo!» gridava, «infuriati verso questo tuo indegno servo e gettagli contro i tuoi dardi infuocati». Ma la preghiera era vana. Forse perché il Dio invocato sapeva bene che i suoi dardi sarebbero giunti come una benedizione per quel monello ricciuto che si affannava tanto. Un giorno riuscì. E allora sorse un secondo problema. Aveva infatti acceso il suo primo fuoco quando risuonò poco distante un corno. Qualcuno, avendo notato il fumo, si dirigeva verso di lui.
La modulazione del suono aveva fatto comprendere a Isa che un cacciatore credeva di avere trovato dei compagni. Fuggì. Così il primo frutto di tante fatiche non poté neppure goderselo. Da allora scelse con cura la legna da ardere, affinché il fumo non denunciasse la sua presenza. Osservò come il leone tendeva gli agguati agli antilopi, come strisciava il suolo, come scattava all'improvviso, e provò. Ripeteva tutte le mosse del felino, i suoi balzi, lo strisciare, i suoi lunghi slanci. Furono giorni duri, di continuo esercizio. Finalmente uccise il suo primo capriolo. Non aveva mai creduto che squagliare un animale fosse tanto faticoso e difficile. Il
I giorni che seguirono gli insegnarono a farlo più velocemente e con meno fatica.
Nel frattempo, con un largo giro nella foresta, Isa aveva raggiunto il fiume che l'attraversava tutta. Al di là del fiume, distante 2 o 3 giorni di marcia, era la città morta. Lì avrebbe costruito la sua capanna. Si tuffò. A lente bracciate raggiunse il centro del fiume e lo risalì di un centinaio di passi. Il fiume scorreva placido, solenne nell'ampio letto. Qua e là, lungo le sponde ricoperte di una fitta vegetazione, qualche albero si incurnava sull'acqua lomembetula con i frondosi rami. Poi il ragazzo si lasciò andare con la corrente fino a che non vide spiccare nel centro del fiume una bianca roccia. L'acqua le gorgogliava attorno spumeggiando.
Si inerpicò sul masso e prima di distendersi sul centro levigato osservò il suo corpo. La tinta biancastra non accennava ad attenuarsi. Si stese al sole, al grato tepore, il periodo del gran caldo non era ancora giunto. Socchiuse gli occhi e ripensò al villaggio, a Mesei, al vecchio Rincop, al Gran Capo. Rivede l'albero sacro, i campi coltivati, le mandrie dei bufali al pascolo, ed ebbe allora un leggero senso di rimpianto, di nostalgia. Anche se era vero che quello non era il suo villaggio, come tutti dicevano, anche se era vero che quello non era il suo popolo, così tutti giuravano, lì lui aveva vissuto e sofferto, con loro aveva gioito e pianto e amato. E poi, perché quello non era il suo popolo? Non era come loro? Non faceva ciò che essi facevano? Non viveva come loro vivevano?
E la tua pelle e il tuo viso, dicevano. Che ne poteva lui, se era un tantino più chiaro? Quante volte si era esposto completamente nudo per lunghissimo tempo al sole della grande calura, per far sì che la sua pelle divenisse più scura, simile a quella dei suoi compagni. Eppure c'era qualche incantesimo in lui. La sua pelle non voleva divenire lucida, di quel bel colore ebano che era l'orgoglio della gente del villaggio. Ma che pensieri erano mai questi? Sbaglio o mentre si stiracchiava tutto e gli erano asuazzi, faceva la gran prova. Questo era un segno di riconoscimento della sua appartenenza alla tribù. Poteva essere felice.
Si alzò, rimase così, immobile, da parere tutt'uno con la roccia. La sua snella figura si stagliava nettamente tra il verde cupo della foresta. Poi, a lente bracciate, raggiunse la riva. Si ridestò al tramonto. Il bagno ed il riposo gli avevano aguzzato l'appetito. Si diresse verso il fiume e, scrutandone bene la sfonda, cercò il luogo della beverata dei selvatici. Lo trovò mezzo miglio distante. La foresta si apriva in un'ampia radura e, tra l'erba alta, notò il sentiero della sete.
Qui fra non molto sarebbero giunte le antilopi veloci e i bufali selvatici e le timide gazzelle per dissetarsi. Il terreno mostrava chiaramente i segni dei loro precedenti passaggi. Proprio vicino alla riva si innalzava un gigantesco baobab. Tra i suoi rami più bassi, Isa si nascose con la sega ai pronto. La luna era già spuntata, sembrava giocare con la punta degli alti alberi. Ora vi si nascondeva dietro, ora mostrava il suo faccione ridente. Un leggero calpestio risvegliò l'attenzione del ragazzo. Sotto di lui, un grosso gnu dal capo tarchiato e muscoloso, alto come un asino all'incirca, avanzava con ordigno. Sollevava lentamente con grazia le snelle zampe, simili a quelle di un cervo, mentre il muso carnoso da bue era tutto proteso in avanti, con le froghe umide e dilatate, pronte a carpire il più tenue odore. Ad una decina di passi, in fila indiana calcante le sue orme, lo seguiva il resto del branco. Lo gnu raggiunse il fiume, si piantò con le zampe anteriori nell'acqua, fissò attentamente ogni cespuglio vicino, poi beve a lunghe sorsate.
I compagni attendevano silenziosi. Isa non si mosse. Se avesse avuto un arco e delle frecce, il suo pranzo sarebbe stato assicurato, ma con quel piccolo ferro. Attese. Dalla mandria, una sessantina di individui circa aveva notato dei cuccioli. Li vedeva scalpitare qua e là, subito richiamati al dovere con leggeri colpi di testa dalle madri. Avrebbe tentato su uno di quelli. Le grosse corna degli adulti gli incutevano un certo rispetto. Il capo del branco drizzò la testa e si ritrasse indietro. Allora 5-6 per volta gli gnu si avvicinarono al fiume. Gli altri pascolavano silenziosi tra l'alta erba. Solo il capo, ritto su d'un leggero rialzo, scrutava attentamente in ogni dove. Quando i piccoli si furono dissesati, si misero a ruzzare avanti e indietro, cozzando fra loro, entrando nell'acqua e spruzzandola attorno.
Quando il capo si mosse, tutti si incolonnarono dietro di lui. Per Isa era il momento di agire. Scivolò lungo il tronco e con cautela si avvicinò al primo cucciolo che ruzzava lì presso. Quando gli fu a meno di un passo di distanza, gli si slanciò contro, urlando. Il branco fu già allarmato. Il piccolo, atterrito dallo spavento, si lasciò facilmente colpire. S'accasciò a terra emettendo un lungo lamentoso belato, ma la madre, lontana, non l'intese. Isa trascinò la giovane preda lontano dal sentiero della sete, ne tagliò un grosso quarto e lo arrostì. Per diversi giorni Isa sostò in quei luoghi. Il cibo era abbondante, la caccia non pericolosa, e il fiume era lì, pronto a dargli ristoro con le sue acque fresche e mormoranti. Aveva cura di non girare mai durante il giorno, nei pressi del sentiero della sete, per non lasciar tracce e non intimorire così i selvatici che si recavano al fiume.
Anche quella sera si era accoccolato su un basso ramo in attesa. Poco prima aveva udito, non molto lontano, il rauco grido della grande pantera e il suo raspare su un tronco. Il leopardo si preparava alla caccia. Quello era il suo modo di affilare gli artigli. Isa era titubante, la vicinanza della grande lottatrice era un pericolo. Forse conveniva lasciare la caccia quella sera. Ma le scimmie avevano ripreso a gridare e un antilope si avvicinava tranquillamente. Segno che il leopardo si era allontanato.
Un vecchio bufalo solitario, immerso fino a metà corpo nel fiume, beveva lunghe sorsate, sollevando ogni tanto il capo in ascolto. Qualcosa lo rendeva inquieto, perché per ben due volte si ritrasse dall'acqua. Tutto taceva intorno, solo qualche pappagallo gridava sugli alti rami. Ma Isa non ci badò. Il bufalo era molto vecchio, poteva tentare di assalirlo. Quando l'animale sarebbe passato sotto il suo ramo, gli avrebbe lanciato contro l'accuminato spiedo. Se il colpo gli riusciva, sarebbe balzato sulla groppa della bestia, fino a che questa dissanguata non fosse crollata. Improvvisamente il bufalo drizzò la lunga coda e muggì, ritraendosi con uno scarto dal fiume.
Il ragazzo attese il momento buono, lanciò la segai e balzò sulla groppa dell'animale, che si impennò scartando violentemente mentre muggiva per il dolore. La segai gli era penetrato vicino alla base del corno sinistro e un fiotto di sangue usciva dalla ferita. Isa si teneva ben saldo, a simili sgropponate ed impennate era abituato al villaggio quando conduceva i bufali al pascolo e li montava. Quando ecco con la forza d'un bolide si rovesciò su lui ed il bufalo una massa furba. Il ragazzo cadde riverso sul terreno, non si mosse. Chi gli aveva rubato la preda era la grande pantera, balzata con uno slancio formidabile da un cespuglio distante circa 10 passi dal sentiero.
Nascosta tra l'erba alta, aveva atteso pazientemente. Il bufalo, impazzito come era dal dolore, non l'aveva fiutata. Ed ora lottava contro la feroce nemica che, aggrappata a lui, cercava di raggiungere la grande vena e spezzarla. Ad un tratto, con un'impennata improvvisa, il bufalo riuscì a sbalzare il leopardo e a colpirlo con le corna possenti. La pantera schivò in parte il colpo e a sua volta balzò sulla testa della vittima, dilanandola con le formidabili zanne. Il bufalo scalpitò, mugì, tentò di schiacciare il nemico contro la terra. Stava per abbandonarsi, esausto, quando il leopardo, contorcendosi tutto, abbandonò la presa, mandando grida rauche spaventose. La segaia gliene prendettato nelle fauci, lacerandogliele. Il bufalo, visto il nemico a terra, caricò nuovamente, un urlo acchiaccicante. Il leopardo si drizzò di colpo, colpì, sguarciò ed il bufalo crollò rotolando. Solo allora Isa si mosse. vide il felino abbandonare la preda, ancora palpitante, e avviarsi verso il fiume. Lo osservò attentamente. La grande pantera doveva avere le zampe anteriori spezzate, poiché si spingeva in avanti solo con le posteriori, strisciando sul petto. Il bufalo doveva averla conciata così nell'ultima sua carica.
Ma pur avanzando in tal guisa, la rapidità con la quale procedeva era tale che in breve tempo raggiunse l'acqua. Vedere il feroce carnivoro, il più possente della foresta, ridotto in tal modo, fece nascere un ardito pensiero nella mente di Isa. Chi avrebbe potuto mettere in dubbio il suo valore, che se fosse ritornato al villaggio col corpo ricoperto dal fulvo mantello del macchiato? Si avvicinò al bufalo. Una decina di iene si ritrassero latrando. La segai era in terra, intriso di sangue. Lo raccolse pulendolo dall'erba umida e tornò verso il fiume. La pantera aveva immerso il muso nell'acqua per spegnere il bruciore della ferita. Mugolava.
Il lungo corpo era percorso da brividi che lo scuotevano tutto. La coda ondeggiava qua e là, irrequieta. Isa, tremando, rimase ad osservarlo. La paura stava combattendo la sua lotta con l'ambizione. Strinse i denti, doveva affrontare il rischio. Solo l'uccisione della grande pantera avrebbe fatto dimenticare, così credeva, agli abitanti del villaggio, che lui era Norzoway, un trovato, uno sciacallo d'uomo. Ricordava ancora, egli aveva allora 6-7 anni, le magnifiche accoglienze e le feste fatte da un belai il giorno che tornò al villaggio con la pelle di un leopardo, avanti allora.
In fondo disse a se stesso, le zampe spezzate ed è ferita e stanca. Strisciò fino a trovarsi a pochi passi dall'animale. Gli pareva che nella foresta risuonasse il tam tam, con lo stesso frenetico ritmo con cui il sangue gli batteva nelle tempie. Strinse la segai con forza e balzò. Nello stesso istante il leopardo si girò, spalancò le fauci con un ruggito possente e facendo leva sulle zampe posteriori scattò. Isa schivò il tremendo colpo, ma non tanto repentinamente da uscirne in colume. Gli artigli della belva gli lacerarono il petto, mentre le zanne si richiusero, con uno scatto secco, ad un pollice dalla sua coscia. Ristettero entrambi un attimo, che parve un secolo al ragazzo a fissarsi immobili, poi agirono contemporaneamente.
Il leopardo balzò in avanti. Isa approfittò dell'attimo in cui la belva scopriva la parte inferiore del corpo per conficcarvi la segai. Un ruggito di rabbia gli fece comprendere che il colpo era andato giusto, mentre il leopardo gli piombava addosso rovesciandolo. I suoi artigli gli si conficcarono ancora una volta nel corpo. Sentì un forte dolore alla gamba e svenne. Il grido delle iene e la pungente aria notturna lo risvegliarono. Immediatamente si guardò d'attorno. Il leopardo giaceva irrigidito presso di lui. La segai gli era penetrato nel cuore. Tirò un ramo secco contro le iene che si avvicinavano e con fatica gemendo si sollevò a sedere.
Sentiva un dolore acuto alla gamba. Delicatamente la sollevò. Sulla coscia si apriva uno squarcio profondo. Gli artigli della belva avevano scoperto l'osso. Provò a muoverla, stringendo i denti. Sudando, riuscì a fare dei piccoli movimenti. Bene, i nervi non erano stati lesi. Si guardò il petto. Lunghe strisce rossastre lo rigavano tutto. Proprio sotto le mammelle, 5 profonde incisioni gettavano ancora sangue. Si trascinò verso l'acqua e si immerse. Il fresco dell'acqua mitigava il bruciore delle ferite, pur dandogli lunghi brividi, ma il ragazzo si ritrasse immediatamente appena vide il fiume arrossarsi tutto intorno. Con delle foglie di felce tamponò la ferita sulla coscia e gli squarci sul petto. Era spostato ma felice, aveva vinto la grande pantera, così mentre scuoiava la belva, prima la rigidità dell'interno sonno rendesse l'opera più faticosa, gli venne da sorridere di se stesso.
Gli sembrava
Deve essere un forte guerriero pronto per una grande battaglia, dipinto come era di bianco e striato di rosso, ma era un rosso che brava della sua audacia, non un semplice tatuaggio.
Solo all'alba finì il pesante lavoro, prese la pelle del macchiato e la stese su di un cespuglio al sole. Estenuato, vi si accucciò sotto. Nessuno si sarebbe avvicinato. Era pur sempre la pelle del più forte cacciatore della giungla.